me piace credere che ci abbiamo creduto e che l'abbiamo voluta e che l'abbiamo meritata. Era il primo, sarebbe stato un peccato perché era il primo comunque obiettivo stagionale che chiudeva un po' un percorso.
Dobbiamo convocare la banda. Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Colombo in anticipo, Sander lanciando, prolunga per Ciano, non Luca, chiaro fallo di mano, calcio di rigore per il Milan a 10 secondi dallo scoccare del 120esimo. Çalhanoğlu che incrocia al destro e fa 2-2 all'ultimo respiro. Bennacer ricomincia il conto, guarda Chiesek, va col sinistro, lo tira allo stesso modo e Chiesek c'è. Giraldes contro Donnarumma, va il numero 11 del Rio Ave, destro contro il palo.
Ragazzi, qui è morte e resurrezione in senso calcistico, senza essere blasfemi. Ogni due minuti cediamo quote di sovranità nella nostra vita e ogni due secondi ce le andiamo a riprendere.
Scusa, Gigio, me ne pari uno? Gigio, me ne pari uno? Vai, Gigio.
È il 12° rigore per il Rio Ave. Aderland Santos e stavolta Donnarumma la para, respinge Gigio Donnarumma.
Parato, me ne pari uno, Gigio! Gigio, me ne pari uno, Gigio! E allora come a Manchester? Bocci, sei bella come Claudia Schiffer! Il Milan passa al turno, vai!
Siamo felici, la serie dei rigori più pazza del mondo, l'abbiamo vissuta, l'abbiamo guardata negli occhi, siamo stati sul cornicione, mister ti voglio bene, mister ti voglio bene.
Cediamo quote di sovranità della nostra vita rimane indimenticabile.
Poesia.
Allora, in momenti come questo in cui abbiamo una disperata voglia di normalità, salvo che nel calcio, che la normalità della partita di ieri sera ci piace da morire.
No, è stato un romanzo, Carlo, non è stata una partita di calcio.
Fammi dire che è molto bello ritrovarti in studio il venerdì.
Dopo, eccomi, ciao Carlo.
Come ai vecchi tempi. Ciao Giovanni Capuano. Ciao Pierluigi Pardo.
Ciao.
Allora ragazzi, per festeggiare il ritorno in studio il venerdì di Giovanni Capuano abbiamo un grande ospite. Il Radio Tweet ve lo chiedo a entrambi dopo, perché poi parleremo anche del Milan, però partiamo da qui, da un grande ospite di oggi che ringrazio, uno dei 20 presidenti del campionato più trendy del mondo, il numero uno del Leeds, Andrea Drizzani. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Grazie di essere con
Ciao.
Noi. Tornato in paradiso dopo 16 anni, il Leeds, ce l'ha riportato lei, 4-3 con il Liverpool, campione di tutto, la prima giornata e poi due vittorie. Cominciamo col dire che mica male comincia l'avventura, no, Presidente?
Sì, diciamo che ci siamo fatti notare con 4 gol fatti al Fulham, 3 gol fatti al Liverpool e altri 7 subiti nelle prime giornate, quindi... è stato eccitante nelle prime due giornate, poi anche una vittoria Sheffield in un derby molto importante per noi.
Quanto è eccitante la Premier League, Presidente?
Ma è una bella sfida, sicuramente giocare contro squadre blasonate come Manchester City domani pomeriggio, o come abbiamo fatto a Liverpool, è molto stimolante, è veramente come vivere un sogno, soprattutto per questa città e questo club che sono stati 16 anni fuori dal grande calcio. Ed erano abituati ad essere al top.
Anche Bielsa contro Guardiola è stimolante.
Sì, ovviamente c'è molto rumore attorno a questa coppia di grandi allenatori. Ha dichiarato molte volte che.
Che lo scopriremo vivendo. Tra l'altro. Siamo tutti grandi appassionati di calcio britannico, soprattutto.
Poi il Leeds è veramente era una nobile decaduta, no? E quindi abbiamo tutti nella testa e nei cuori il Leeds del 2000-2001, quello che arrivò in semifinale Champions League, Robinson, Viduca, Hart, Alan Smith, Dakour, un giovanissimo Rio Ferdinand, Lee Bowyer. Insomma, il Leeds è una realtà storica del calcio inglese.
No, poi per... Poi per l'appunto, stava dicendo Presidente, l'abbiamo persa.
Scusate, sono proprio in auto per Leeds, da Londra a Leeds, quindi sono in centro della linea, non prenderà bene il telefono. Ma dicevo che Pep Guardiola ha dichiarato più volte la sua ammirazione per gli insegnamenti di Bielsa, e viceversa anche Bielsa ha una stima enorme e ha dichiarato spesso che Bielsa non vede in nessuno stile di gioco di Bielsa i suoi insegnamenti, ma pensa che con Guardiola un po' più stile, quindi due grandi allenatori a confronto ovviamente con giocatori diversi, ma penso che non sfigureremo come sempre.
Sarà divertente. Pierluigi, cosa vuoi chiedere? Cosa vuoi sapere?
Gli chiedo di raccontarci qualcosa che non si sappia di Bielsa. Stavo raccontando Andrea la storia del Leeds, lo diciamo a quei pochi che non lo sapessero, tre volte campione d'Inghilterra. L'ultima volta inizio anni 90, poi semifinale di Champions League con quella squadra 20 anni fa che ha fatto innamorare mezza Europa, e adesso insomma un grande ritorno. Ma una cosa del loco che non sappiamo qual è?
Ma non so da dove iniziare. Ovviamente lui ha un carattere particolare, molto preciso, molto dettagliato, a volte si vive di passione, comunque vive di tensione anche, una pressione che cerco di ogni volta di ricordargli deve essere positiva. Ci sono tante situazioni, a me piace ricordare quello che fece all'inizio della sua esperienza lì, quando chiese ai giocatori di pulire il centro sportivo, e questo fu un insegnamento per far proprio capire il tempo che ci vuole per un lavoro normale, per poter acquistare un biglietto, per poter venire allo stadio a vedere le loro prestazioni. Quindi quello che ho trovato in Bielsa, al di là del fatto che tutti pensano sia un allenatore come definito loco e difficile, ho trovato anche una persona capace di cambiare la cultura del club nel modo in cui volevo, di dare disciplina, ordine e soprattutto educazione e valori a dei giovani che spesso quando arrivano nel calcio vedono dimenticati, no? Come vediamo quindi questo tipo di un modo romantico e anche magari di altri tempi, secondo me ha creato un impatto importante nella nostra squadra.
Infatti non è stata brevissima la risalita, perché si è passata attraverso due stagioni prima di arrivare a quella scorsa trionfale. Domanda.
Tra l'altro tutto documentato, in un docufilm di Amazon, perché poi Andrea Randrizzani ha anche tante cose, oltre ad essere il patron del Leeds, ed è un uomo che ha anche una visuale su tutto ciò che riguarda la comunicazione. Ma
posso
i contenuti.
Chiedergli un come vede la situazione, visto che insomma lui ha. Vabbè, io ho due curiosità. Una è un possibile approdo del calcio italiano. So che ci sono state delle voci, ma le voci spesso sono basate sul nulla. Però è chiaro che proprio gli chiedo da imprenditore se il calcio italiano lo intriga, se gli piacerebbe un giorno avere un club in Italia. E poi una sorta di consiglio, visto che insomma il business principale, almeno quello da cui parte Andrea, è quello dei diritti televisivi, ed è insomma uno dei padri proprio di questo settore. Secondo te come andrà a finire la storia dei diritti televisivi in Italia, e qual è la strada, guardando le esperienze, guardando anche i molteplici cambiamenti di questo momento, perché questo è un momento di turbolenza per tutto il mondo a ogni livello, la strada che secondo te dovremmo imboccare qui in Italia?
Sì, grazie Pierluigi per la domanda e le belle parole. Credo che partendo da questa ultima riflessione sui diritti e soprattutto relativamente alla Serie A, credo sia un'opportunità interessante di lavorare con fondi di investimento e private equity che sono interessati a finanziare il calcio italiano e comunque renderlo in un certo modo più professionale e aumentare il valore del management. Credo che sia un buon deal per loro sicuramente, ma anche un'opportunità per la Serie A, la Lega, di chiudere il gap con le grandi leghe europee che negli ultimi anni hanno decisamente superato in termini di valori di interesse la Serie A. Quindi c'è tanto da fare, ci vuole un management preparato, un management internazionale con un'apertura e conoscenza dei mercati che mi è mancata probabilmente negli anni passati, e spero che questo tipo di investimenti porta a una nuova visione, dei nuovi cambiamenti, anche perché ripeto spesso ultimamente, no, c'è sicuramente un gap tra la domanda dei tifosi e dei consumatori attraverso la tecnologia e i social media, e il consumo di media di calcio è in crescita, ma dall'altra parte vediamo una situazione stagnante nella domanda di abbonamenti alle PTV, perché comunque i prezzi sono alti, perché è difficile accederci. Quindi secondo me una democratizzazione e un accesso alle partite in modo più facile e anche a prezzi unitari in modo pay per view attraverso i social media o le telecom può agevolare l'accesso anche singolo e senza abbonamenti, senza rigidità, e probabilmente questo potrebbe essere anche un deterrente alla piracy che oggi rappresenta il buco nelle casse delle società e delle squadre italiane per quanto riguarda i diritti di TV.
Cioè, tradotto, quello di cui ci sta parlando è proprio una visione diversa da quella che negli ultimi vent'anni c'è stata in Italia. No, nel senso di noi siamo abituati alle grandi piattaforme, poi ognuno ci attacchi l'etichetta che vuole, non stiamo a fare pubblicità a nessuno.
Assolutamente.
Siamo però abituati a quel modello, ci dice Andrea Randrizzani, in realtà sarebbe forse meglio potersi comprare Juve-Napoli domenica sera per 5 euro, 6 euro, 3 euro, 7 euro e vederla attraverso piattaforme social. Anche qui evitiamo di fare nomi per evitare di fare pubblicità a chiunque, no, perché nel nostro interesse è la rivoluzione copernicana.
Giovanni, è bellissimo quello che ci ha detto, perché è un po' il discorso che facevamo io e te ai microfoni spenti questa mattina, e è la mia visione. Dica.
No, mi spiego meglio. Secondo me entrambe le situazioni possono convivere, cioè il pacchetto e la qualità di pay TV come Sky hanno un mercato, sicuramente hanno un mercato che esiste, non gioco duro, e che apprezza questo tipo di servizio ed è pronto a pagarlo. Però esiste anche un mercato e di altre persone che non per motivi finanziari o altre ragioni magari non hanno questo desiderio di vedere tutte le partite, ma magari sono le migliori, potrebbero creare valore e accedere ai contenuti in modo diverso, in modo
più smart.
Quindi un sistema di abbonati che sono heavy users.
Una distribuzione agnostica. Sì, una distribuzione agnostica creando dei pacchetti diversi, con prezzi diversi e modalità di fruizione diverse. Oggi la tecnologia ci dà tantissime possibilità. Non vedo perché Cristiano Ronaldo, con i suoi 187.000 followers, 187 milioni di followers, non potrebbe promuovere la sua partita con la Juve attraverso i social media con un micropayment di 3 euro, 5 euro, quello che sia, a seconda dei mercati e delle possibilità. Quindi ci sono mercati dove la Serie A vale tanto, ma altri mercati dove vale meno, ma dove potrebbe essere distribuita meglio. Quindi va fatto un lavoro veramente ad hoc, come un starto, come una startoria ad hoc in ogni singolo mercato, e seguendo le esigenze di ogni mercato e le opportunità.
Ma nelle condizioni di oggi la Serie A è appetibile per entrarci e investirci o no? E intendo per un imprenditore che voglia pensare a un club. Quindi ripartiamo anche dalla prima domanda di Pierre.
Dipende, allora, se il club è in mira, secondo me sì, perché è un club che ha una storia, un brand e si posiziona al top nel mondo nel calcio, quindi il suo valore attuale lo rispecchia le potenzialità del club. Squadre medie e piccole potrebbero essere un'opportunità, ma con un obiettivo diverso, soprattutto di sviluppo dei giocatori e di vendita dei giocatori. Quindi non credo molto nell'apprezzamento del valore dei club medio piccoli, come invece nel mio caso è successo, perché ovviamente portando un club con un blasone, un brand come il Leeds in Premier League, il valore è già quasi triplicato, e stando in Premier League può diventare ancora molto più grande.
Poi discorso
può venire con una squadra medio piccola italiana purtroppo, perché proprio c'è meno domanda, mentre certo, ricevo richiesta di investimento nel Leeds ogni settimana o due settimane, in Italia non vedo questa domanda per i club.
Effetto collaterale, arriva al Leeds, acquisisce la proprietà di Elland Road, dello stadio, senza grandi problemi, da Leeds una casa, tutto diciamo molto più semplice, molto più logico, possiamo anche dire, in altri mercati. In Italia arriva il grande imprenditore straniero, subito si incarta, chiedere commesso, chiedere pallotta, chiedere chi volete voi su questi nuovi stadio.
Appunto, soprattutto la burocrazia, premesso che poi le situazioni vanno studiate. Adesso tu hai citato Commisso, mi viene in mente che lo stadio dove gioca la Fiorentina, lo stadio fatto dall'architetto Nerbi, è un monumento nazionale. Cioè l'Italia comunque ha delle, non lo dico per autoassolverci, ha sicuramente delle complessità e degli elementi che sono particolari rispetto agli altri paesi, però quello che dice Andrea è giusto, cioè è ovvio che esiste una distanza in termini proprio di burocrazia, di semplificazione che vale a mille livelli, gli imprenditori ci si imbattono tutti i giorni e il mondo del calcio da questo punto di vista non fa differenza. Immagino che insomma entrare in un club inglese sia stato infinitamente più profittevole, ma soprattutto più semplice rispetto a quella che può essere un'esperienza in Italia. Purtroppo,
sì, nel mio caso ho comprato lo stadio da un privato, quindi ovviamente è uno stadio storico, ma comunque da rinnovare, e anzi però abbiamo trovato diciamo molta disponibilità e cooperazione da parte delle istituzioni locali, quindi il comune e il City Council, come si dice qui, nel lavorare per sviluppare l'area dello stadio e modernizzare, quindi abbiamo un ottimo rapporto. Lì c'è una città di quasi 900.000 persone e un bacino di 2 milioni e mezzo nella regione, e one city, one club, quindi un club solo, non è come Londra dove ci sono 7 squadre, e quindi c'è molto legame tra noi e la città e quindi il comune stesso.
C'è un ascoltatore che mi scrive, che può chiedere al presidente del Leeds se prenderanno De Paul. Io non le chiedo di De Paul, ma una domanda generale.
De Paul non lo prende nessuno, te lo dico
una
io.
Domanda generale.
Allora, abbiamo pensato, ma penso che non lo prenda nessuno.
Ecco, domanda generale sul mercato. Abbiamo visto in Inghilterra, ad esempio, il Chelsea ha speso moltissimi quattrini, mosca bianca nel panorama europeo in questa sessione. Da presidente, come valuta gli scenari del mercato? Che verrà,
noi siamo
questo abbiamo capito.
Squadre, questo è un mercato purtroppo difficile e non attivo, perché mancano tanti soldi nelle casse di ogni squadra. Anche noi stessi a Leeds mancano 40 milioni in questa stagione di ricavi da stadio, quindi dobbiamo fare tutti i conti con queste situazioni, questa crisi purtroppo ancora viva, e speriamo che riusciremo a superare, non solo dal punto di vista calcistico. Chelsea sembra aver fatto da padrona, Abramovich è tornato a investire tantissimo, noi tra le squadre promosse probabilmente siamo state tra quelle più attive. Purtroppo ieri abbiamo avuto un problema con un giocatore che stiamo per acquisire dalla Bayern Monaco, ma non ha superato le visite mediche, però siamo ancora attivi per un'altra operazione o due negli ultimi giorni.
Benissimo, allora la lascio lavorare, grazie presidente, a presto.
Io voglio chiedergli l'obiettivo della stagione, qual è l'obiettivo della stagione? Rimodervi vinto contro lo Sheffield.
L'obiettivo è stare in Premier League e farvi divertire, poi l'anno prossimo
vabbè, tu sai che io l'anno scorso alla PlayStation ho portato nel giro di due anni il Leeds United a vincere un'Europa League, te lo dico perché
vuoi dei soldi?
Dobbiamo mettere a libero paga del nostro sport team.
No, assolutamente, anche perché sono abbastanza scarso, quindi molti livelli
in realtà Pier si stava candidando per la panchina, altro che gli sport.
Appena che proviamo i stadi, siete i miei ospiti, non vedo l'ora di accogliervi a lì, perché è bella esperienza quando sta di pieno.
Ci mancherebbe, no? Fa piacere, a parte tutto, insomma, credo che ci sia una componente di campanilismo, quindi immagino che come magari alcuni americani saranno contenti dei successi della loro squadra, oppure in Cina c'è giustamente un marketing dell'Inter in questo momento, ed è giusto che venga fatto, insomma. Credo che a tutti noi faccia piacere sapere che c'è una squadra competitiva con un proprietario italiano in Inghilterra. Credo sia oggettivo, ma
speriamo di non deluderli.
grazie, buon lavoro.
Grazie, buona giornata a tutti.
Grazie. Allora, questo è Andrea Radrizzani, numero uno del Leeds, ma abbiamo un sacco di altre cose da raccontarvi, perché tra poco sentiamo Carlo Pellegatti, si ha lasciato delle tracce di vita anche lui in quello stadio portoghese.
Sovranità.
Soprattutto si sta ancora girando intorno allo stadio del Rio Ave.
Quote di sovranità della nostra vita. Vabbè, oggi gironi di Europa League, che vi dirò solo dopo i radio tweet di Pierluigi Pardo e Giovanni Capuano. Prego, Pierluigi.
Ma il mio era proprio sul Milan, perché la partita di ieri sera è stata talmente clamorosa, talmente romanzesca, talmente incredibile, che l'augurio che faccio agli amici rossoneri è che sia un segno, nel senso che ieri veramente dopo un buon inizio di stagione, dopo un Milan positivo dopo il lockdown, dopo la conferma di Ibra, la conferma di Pioli, tutto l'ottimismo e tutta l'arrivo di Tonali, tutta la felicità che ha comunque, il buon umore che ha accompagnato gli ultimi due mesi del Milan, e Milan è stato a un passo dal baratro, cioè è stato a un centimetro dall'uscire dal preliminare di Europa League, che sarebbe stato credo un primo fallimento stagionale molto pesante. E invece è successo quello che è successo, un fallo di mano quasi farsesco, fortunatamente per il Milan, e poi questa serie di calci di rigore incredibile che l'ha portata alla qualificazione. Per cui chissà che non sia un segno di svolta, perché poi il calcio spesso nelle partite senza un domani è questa cosa qui, no? La distanza la fa il singolo episodio.
No, il mio radio tweet nasce da quello che abbiamo sentito nella copertina, poi parleremo con Carlo Pelegatti. Io credo che sia un paradosso. 17 anni fa ai rigori il Milan vinceva la Champions League in finale a Manchester contro la Juventus, ieri era semplicemente un playoff di Europa League. Eppure io penso che sia tanta la fame di tornare grande di quel popolo, di quel club, della gente che segue il Milan, che la notte di ieri verrà ricordata a lungo, anche se si trattava semplicemente di un playoff. Diventerà quella cosa del ma tu c'eri, sì, te lo ricordi, c'eri ovviamente sul divano davanti alla televisione, a parte Carlo Pelegatti, che è un pazzo ed è andato in Portogallo per vedersi la partita, ma adesso ne parliamo.
Sono andato in Portogallo con il piccolo Andrea.
Però adesso ne parliamo, però a me piace molto ed è stata una notte simbolica della fame che ha il Milan di tornare grande e della voglia che abbiamo tutti noi che il Milan torni quello che è stato.
Allora, intanto partiamo dalla cronaca, perché ci sono da una mezz'ora i gironi e al Milan che partiva dalla terza fascia di Europa League, perché fa impressione, ma è una...
È 81esimo nel ranking UEFA.
Ormai è tornato alle origini, no? All'epoca pre-Berlusconi, naviga in Europa come una cenerentola, bene, si beccherà nel gruppo H Celtic Glasgow, Sparta Praga e Lille, e il girone non è facilissimo. La Roma nel gruppo A, Young Boys, Svizzera, Cluj, avversario che la Roma incontra molto spesso in Europa, curiosamente, e CSKA Sofia. Nel gruppo F c'è il Napoli con Real Sociedad, Paesi Baschi, AZ Alkmaar, Olanda e Rijeka. Cosa ne pensate?
Beh, penso che il Milan potesse andare meglio in assoluto, perché è vero che tu puoi partire dall'80esimo posto nel ranking UEFA e dalla terza fascia,
magari non prendere il Lille.
Quindi ti aspetti anche che non vada benissimo, però il Milan ha preso tre squadre vere in un girone che sarà impegnativo dal punto di vista logistico, dal punto di vista dell'intensità di queste partite. E io credo, poi ne parliamo con Carlo, ma insomma la lezione di questi tre preliminari di Europa League è, al netto che c'è una situazione un po' particolare in attacco, che il Milan ha bisogno di un difensore, un centrocampista e un attaccante, anche un attaccante, perché ieri, con tutto il bene che possiamo volere a Daniel Maldini, sinceramente nel primo tempo il Milan non aveva né capo né coda, perché gli mancava profondità e peso in attacco.
Io ho sempre la mia impressione che se non c'è Ibra si spegne la luce, almeno o si stacca la corrente, si abbassa il voltaggio. Pierluigi, questo giro,
no,
questi gironi...
io penso che vabbè, il girone è un girone equilibrato, quindi è un girone con quattro squadre che potrebbero essere più o meno tutte sullo stesso livello. Poi io penso che il Milan questo girone lo possa vincere, però certamente il Lille in quarta fascia è tutto meno che una botta di fortuna, e il Celtic invece in realtà in prima fascia è una buona cosa. Insomma, è un girone giocabile, ma insomma adesso è arrivato il momento, ma questo vale per il Milan, per la Roma, per il Napoli, di mostrare quello che valgono. Io sai che non faccio le telecronache di Europa League, ma la mia onestà intellettuale, così come quando le facevo, mi porta a dire che è una competizione importantissima, che tante volte in Italia abbiamo sottovalutato, abbiamo considerato come quasi un fastidio rispetto al campionato, e siamo arrivati al paradosso che squadre che magari arrivavano per la prima volta in Europa nella loro storia poi facevano turnover in Europa League perché dovevano lottare in campionato per riguadagnarsi l'Europa League dell'anno dopo. Cioè è un paradosso, sei a cena con la donna dei tuoi sogni, dici no, non la faccio perché voglio mettermi a dieta, perché così poi andrò a cena con la donna dei miei sogni. Cioè è una cosa folle. Quest'anno abbiamo fra l'altro tre squadre di grande tradizione, di grande livello. Milan, Roma e Napoli sono tre squadre di grandissimo livello, anche di grandissimo nome, e quindi io penso che ci siano tutti i presupposti per una buona competizione. Sul Milan senza Ibra sono d'accordo. Io credo che ci sia stato in questo periodo, perché il Milan non ha avuto praticamente delusioni cioè dopo il lockdown,
sì, è vero,
il Milan ha avuto un percorso praticamente perfetto.
Ma neanche sconfitte, sì, pochissima
di
roba.
Di campionato, di piccole grandi imprese, penso alla vittoria contro la Juve, di crescita assoluta, poi è arrivata comunque il lieto fine di Pioli, è arrivata la conferma di Ibra, cioè è stato tutto un universo di piccole
gioia,
grandi gioie, e, però secondo me manca ancora qualcosa per colmare il gap rispetto alle grandissime. Però bisogna affrontarlo
più
con
di
lo
qualcosa.
Spirito di chi, sì, più di qualcosa,
più di qualcosa. Sì, insomma è parecchio distante, però l'elenco che faceva Giovanni secondo me è assolutamente pertinente. Poi parliamo anche con voi 800240024 anche di quegli altri gironi, quelli che insomma sono stati sorteggiati ieri ma sono ancora ben vivi, no? Con l'Inter che incontrerà Real Madrid, oltre a Shakhtar e Borussia Mönchengladbach, girone non semplice ma meglio rispetto agli ultimi anni. Atalanta-Liverpool saranno due grandi partite, poi ci sono Ajax e Midtjylland, Lazio con Borussia Dortmund, Zenit e Bruges, non male, Juventus con Barcellona, Ronaldo contro Messi, poi Dinamo Kiev, Ferencváros, anche qui non male. E bisogna aspettare a fare i circoletti sul calendario perché le date delle partite non sono ancora state rese note al momento. Borsa, torniamo.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati.
Uè, gente, hai visto il Milan? Oggi ne parli, eh? Hai visto l'esultanza dopo i calci di rigore? Sembrava una finale di Champions.
Ne parliamo, certo, l'abbiamo fatto e lo faremo ancora, anche perché c'è l'evocatissimo in precedenza Carlo Pelegatti. Ciao Carlo.
Sì, buongiorno, chiedo solo a voi se c'è Pardo in diretta.
Sì, certo che c'è.
Qui,
Pardo, Giovanni
qui.
Capuano, tutti presenti.
Volevo sino a Pardo e poi capirete il perché. Perché stavo cercando di, e poi mi avete interrotto, di cucinare dei tortellini per farli con burro fuso. E quanto deve durare la cottura, caro Pardo, che dato che tu sei un uomo
ma io non sono Oldani.
No, ma col burro fuso è poca roba, 3-4 minuti, esatto. Guarda che ci arriviamo anche noi, Carlo.
4 minuti.
Allora cosa faccio? Allora io ho spento l'acqua, poi andrò a controllare. Siamo dalla parte della ragione.
Vabbè, ma hai portato del vigno verde, del baccalà, del
ieri ho mangiato visto ovviamente sotto il ponte di ferro di Porto, certo. Ho mangiato un polpo che quello di 20.000 leghe sotto i mari era piccolo.
No, ma infatti, ma dove hai mangiato sotto il ponte di ferro? Scusa un momento, poi adesso parliamo del Milan, giuro. Dove hai mangiato?
Sai, posto? Ci sono tutti lì, il quartiere Ribera.
Non ti qual era?
Ah no, è uno un pochino più avanti, verso davanti a dei baldacchini, però uno dei... Andrea mi ha detto, guarda, abbiamo visto le
il piccolo recenti. Andrea, senti, ma esistono città, lo dico con rispetto, più belle di Porto in giro per l'Europa? Credo di no. Credo che
no,
sia...
Beh, io per esempio adesso il Milan si è beccato una città che a me affascina tanto, è Prata. Da Ponte Carlo V, il cimitero ebreo che è molto particolare.
No, oh, Praga è bellissima, ma questo ricorda una mia discussione con Marco Foroni qualche anno fa. Porto e Praga, vabbè, però non possiamo. Parliamo del Milan, su. Praga è bellissima, però Porto è.
Porto no, è molto bella anche Porto. Abbiamo visto la cattedrale, poi il ponte, che tutti la devono sapere, e chiudiamo.
Sì. Esatto. Poi io resto convinto del fatto che le
il
città
ponte fatto da un allievo di Eiffel, infatti un ponte di ferro fatto da, una, esatto. Da un, diciamo un allievo di Eiffel, quello della Tour Eiffel. Parliamo dei ragazzi.
No, anche tu avrai lasciato qualche quota di sovranità della tua vita ieri sera. Ci
guarda,
che c'è...
guarda, è incredibile perché poi io per il mio YouTube l'ho registrato, cioè, e poi ho mandato. E lì io sono quei rigori come quelli di Manchester, valenza diversa ovviamente, che tu non ti rendi conto e dici li rivedo perché è impossibile che abbia vinto, perché il Milan ha perso fino al 120esimo e poi c'è stato quel disgraziato intervento del giocatore, poi che io non mi sono reso conto così disgraziato perché non andiamo avanti il mondo. Poi abbiamo perso dopo il rigore di Colombo, abbiamo perso dopo il rigore di Donnarumma, abbiamo perso dopo il tiro sul palo, e poi non l'ho rivisto. Il portiere era tutto a destra, aveva praticamente tutta la porta libera, bastava soffiarla, ha preso il palo. Cioè, e però lì c'è l'esoterismo, il dio del calcio. Il dio del calcio che ti fa perdere a Liverpool, il dio del calcio che ti fa vincere ieri. È così.
Sì, cioè un mio amico.
Il dio del calcio che ti ricorda che dopo Istanbul c'era bene, come scrive un mio amico sulla sua pagina, sul suo.
Sì, sono d'accordo. Ma l'altro giorno pensavo a quella partita lì, Milan ad Atene, ha giocato e ha vinto, viva il Milan! Ma là aveva fatto un capolavoro. E come ho detto più volte, e l'ho detto forse anche nella vostra trasmissione, lì è stato come Icaro. Il Milan è arrivato là e il sole gli ha sciolto le ali, perché aveva giocato in una maniera da sciogliergli le ali. Cioè il dio del calcio ha detto no, tu vuoi raggiungere la perfezione e io ti punisco. Ibris, sì. Tracotante. Pam.
Carlo, c'è un grande dibattito sulla partita di ieri, al di là delle questioni tecniche. Ne abbiamo parlato anche prima qui. E cioè, i tifosi del Milan che questa notte hanno veramente goduto, io lo dicevo prima, questa è una di quelle notti che ti ricordi magari anche 10 anni dopo, anche se era soltanto un preliminare di Europa League. Ecco, di quella gioia lì, i tifosi del Milan devono un po' vergognarsi, perché dicono alcuni, in fondo stavate solo giocando per entrare nel girone di Europa League, o invece, come penso io, devono essere estremamente orgogliosi, perché poi la storia di un club e del rapporto tuo con un club è una storia fatta di Rio Ave Milan, come è fatta di Manchester e di Tokyo e di tante altre cose.
Ma guarda, come in tutte le cose, va vista in maniera razionale ed emozionale. In maniera emozionale certamente sono sensazioni forti e abbiamo esultato tutti quanti, e mancherebbe altro. A livello razionale, indubbiamente, Milan ha rischiato di uscire, quello deve far pensare per il futuro.
Ma è una bestemmia mettere nella stessa frase i rigori di ieri e quelli di Manchester? Come emozione, intendo, chiaramente non come valore.
Come emozione no, perché l'emozione non è che c'è il cuore che ti batte, non è che batte a 10, a 1, a 7, batte il cuore, ti batte il cuore. E lì è stata veramente un proprio... nell'ambito dei rigori, nell'ambito di quella partita non giocata bene da tutte e due le squadre, ma è stata una bella partita in generale, però l'emozione è stata fortissima, indubbiamente. Poi quello che dice va bene, ma siete contenti di... va bene, e allora per diminuire qualsiasi emozione ci fai presto, ma non è vero, è stata una bella emozione, un bel ricordo, siamo contenti. E però sappiamo che adesso inizia l'Europa League, non è che Milan ha vinto una coppa, inizia l'Europa League.
Sì.
E quindi adesso bisogna riuscire a vedere dove si può migliorare e capire cosa ci sia da fare per che ci siano emozioni forti come questa, ma anche finalizzate ad altri risultati.
Sì, beh, è chiaro, perché si riparte comunque da lì, dal basso, dicevamo prima, dal plotone dei peones europei, tanto che il girone è comunque complicato. Certo che anche raccontarla, Pierluigi, da
Trevi. È un girone da Champions League, è un girone da Champions League. Ha il Lille, lo Sparta Praga e il Celtic. Il Milan li ha affrontati in Champions League, il Lille che però... quindi è un girone da Champions League.
No, è un girone.
Se si deve entrare in Europa League, insomma, è più affascinante entrarci così. Posso fare una breaking news?
Sì.
Vai.
Vi do la breaking news. Voi sapevate che erano attesi i risultati del primo giro di tamponi del Napoli, o meglio del secondo giro di tamponi del Napoli. Ebbene, ci sono due positività. Una è di un calciatore, si tratta del polacco Piotr Zieliński, poi c'è un collaboratore extra gruppo squadra. Se volete vi do anche il nome, lo fa ufficialmente il Napoli, però insomma si chiama Gian Domenico Costi, ma sposta poco.
Il tema è
Zieliński positivo al Covid. Vai Carlo.
Gian Domenico Costi mi sembra abbia giocato nel Milan, venuto dal Modena. Ti ricordi tanti anni fa Gian Domenico Costi?
No, io sinceramente no, però ci fidiamo.
Io non mi ricordo, è chiaro che insomma era nell'aria, era possibile. Ci dimostra fra l'altro che appunto i tamponi, ma questa non è una scoperta, cambiano da due giorni a due giorni, perché quelli due giorni fa erano invece tutti fortunatamente negativi, e non ho veramente non ho altro da aggiungere se non consegnare tutto nelle mani della scienza e poi invece sostenere l'importanza, come diceva giustamente anche Condò l'altro giorno, di un protocollo, cioè di un meccanismo attraverso il quale si sa e che adesso c'è e che è quello per poter andare avanti. Però questo, diciamo, il combinato risposto, come dicevo una volta, di quello che sta succedendo è che questa stagione si presta, se possibile, ancora di più dal punto di vista squisitamente sportivo, a delle variabili, a delle variabilità, perché è chiaro che insomma il Genoa ha giocato col Napoli senza due giocatori importanti, ti rischi Ibra, cioè voglio dire, ci sono, c'è una variabilità nettamente superiore rispetto al passato che è legata a questo terribile virus. E poi
questo è chiaro, ma l'importante è dotarsi di un protocollo preciso.
Gian Domenico Costi, classe 1969, difensore, due presenze, zero gol nel Milan, ma due presenze che gli bastano per mettere in palmarès una Supercoppa UEFA e un Intercontinentale. Aveva ragione Carlo.
Vabbè, che avesse ragione Carlo era indiscutibile. Prima di salutarti Carlo, però io ho un WhatsApp per te, te lo faccio ascoltare.
I tortellini con il burro fuso, ma questo è un sacrilegio, i tortellini solo col brodo.
Hai capito?
Allora, scusate, dato che...
Ma il tortellino è come il pesto in Liguria,
scusate, ho sbagliato io. Tortellini era un termine per dire, come li potete chiamare, non tortellini,
ravioli.
Sì, con quelli con dentro, austani, con dentro un po' di formaggio, una cosa che ho preso da un panettiere. Perché non c'è nessuno in casa,
ti ricordi di Gian Domenico Costi, due presenze del Milan,
che non posso andare a prendere la gallina, il cappone per fare i tortellini in brodo, perché non so la gallina, non so il cappone, non so nulla di quella roba lì. Vado lì, li faccio cuocere e mi metto su un burro, non è tortellini, ha ragione, tipo tortelli, chi chiamate rimane, non sono i tortellini, chiedo scusa a tutta l'Emilia, poi io sono mia mamma, era di Busteto, puoi capire che
ma adesso non dobbiamo cercare il captazio benevolente, sono ravioli. Volevo dire Carlo, che se ti vuoi gustare faccio propaganda su DAZN, i rigori, per darti l'idea di quello che è successo ieri sera, la serie dei rigori di Rio Ave Milan tagliata dura 18 minuti e 46 secondi. record storico.
È una cosa, io poi l'ho registrata sul mio canale, proprio che poi ho mandato.
È un lungometraggio.
18 minuti, veramente da Hitchcock, da
sì, da quella roba lì, da quella roba lì. Buon appetito, Carletto. Grazie.
Un saluto a tutti.
Ciao Carlo.
Gian Domenico Costi,
sinceramente mi mancava, ce l'aveva solo Carlo Pellegrini.
Però, ragazzi, adesso questo diventa la notizia di giornata e vi dico già del fine settimana, perché il Napoli rifarà domani mattina un terzo giro di tamponi, sperando di avere il risultato entro la sera. È chiaro che da ieri ci sono le regole, quindi si gioca se ci sono almeno 13 giocatori, di cui un portiere. Ogni club ha a disposizione una volta nel corso della stagione la possibilità di chiedere di non giocare, ma deve avere un focolaio all'interno della stessa settimana di almeno 10 positività. Però chiaramente si apre un maxi tema, perché abbiamo visto che cosa ha significato nel Genoa la prima positività di Perin, poi quella di Schöne, e poi sono diventati 19, perché oggi se ne sono aggiunti altri 3, e quindi ci si assume un'immensa responsabilità in vista delle decisioni che verranno prese per Juve-Napoli.
Traffico, torniamo subito.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Intimissimi Uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta. Promo 24. Piemonte bellezza singolare. Scopri i borghi storici e siti UNESCO con le residenze barocche. Piemonte libertà singolare. Immergiti in panorami unici. Esplora le 96 aree naturali protette. Scegli il tuo itinerario sui 20.000 km di percorsi a piedi o in bici. Piemonte gusto singolare. Assapora l'autunno col tartufo bianco d'Alba e i grandi vini di 18.000 cantine. Piemonte spirito singolare. Vivi i percorsi dell'anima, i sacri monti, la via Francigena e le sinagoghe.
Il Piemonte che non ti aspetti, scoprilo su visitpiemonte.com.
Sarebbe bello avere molto più tempo, ma ne abbiamo poco. 5 minuti direi. Raffaele da Rimini, Marco da Como. Raffaele, buongiorno.
Buongiorno a tutti, sono Raffaele da Rimini, tifoso interista. Volevo chiedere espressamente al signor Pardo cosa ne pensa del girone dell'Inter, se secondo lui l'Inter potrebbe non solo passare il turno, ma addirittura arrivare prima, visti i valori in campo attualmente del Real Madrid e dell'Inter. Grazie.
Prego.
Sì, penso di sì, penso che sia... Io ho una grande, lo dico con chiarezza, ho una grande idea dell'Inter di quest'anno. Poi non so, magari verrò smentito, però mi sembra che abbia tutti i presupposti per essere una grande realtà del calcio italiano e europeo. La vedo di più, ma sempre così, proprio con la palla di vetro e la voglia poi di farsi prendere in giro se i pronostici saranno sbagliati. Mi sembra più una squadra da campionato, nel senso che mi sembra più una squadra profonda, robusta, con un allenatore capace soprattutto di tenere alta la concentrazione rispetto a una squadra da grandi imprese ad altissimi livelli,
anche se in questo gruppo la qualità media è abbastanza elevata, più che negli altri tre, perché Shakhtar e Borussia Mönchengladbach.
Ma sì, infatti in questo momento è una squadra top, è indiscutibile, perché ha aggiunto a quello che già aveva, che secondo me è tantissimo, un attaccante dominante come Lukaku, soprattutto secondo me a livello di campionato italiano, un attaccante di talento come Lautaro, e poi tutto il resto, tutto quello che già aveva ha aggiunto secondo me dei giocatori, la conferma di Sanchez, l'arrivo di Vidal,
certamente.
Un giocatore come Perisic, quelli che sono arrivati a gennaio dei quali si parla poco, Young che una volta a destra una volta a sinistra gioca sempre titolare, quindi secondo me i livelli sono altissimi. Poi
sì, no, ma dicevo il livello di questo girone, no, Giovanni?
Sì, è un livello in cui ci sono almeno tre squadre che contendono il secondo posto, e questo è di solito non succede nei gironi, no, per esempio, Champions.
Il girone della Juve presenta questa grande sfida col Barcellona, però alla fine è un girone che dovrebbe, anche secondo me,
quello dell'Atalanta.
Quello dell'Atalanta,
cioè c'è il grande nome dell'Ajax, però se, a livello di valori in questo momento l'Atalanta è nettamente superiore all'Ajax.
In questo momento per me è Liverpool Atalanta-Ajax,
certo.
No, cioè l'Atalanta dovrebbe essere seconda nel girone, non voglio dire prima, anche se l'Atalanta di questi ultimi giorni secondo me se la gioca alla pari contro chiunque, però diciamo, mettiamo il Liverpool davanti, conviene anche, no, che l'Atalanta possa avere dei fari un pochino più spenti,
volendo anche quello della Lazio.
Credo che siano degli ottimi gironi, sinceramente. Sì. Cioè, io credo che potenzialmente ce la possono fare tutte e quattro. Poi non succederà, anche per un discorso di probabilità. Però secondo me quest'anno la possibilità di un 4 su 4 c'è. Sì. La Lazio ha un girone difficile, ma non impossibile.
Vabbè, ha pescato comunque bene Zenit come testa di serie, bene, tanta certo, roba. Certo. Borussia Dortmund certamente forte, Bruce battibile. Marco Como, buongiorno, abbiamo un minuto per la cronaca. Dica. Marco?
Sì, buongiorno e complimenti a tutti.
Grazie.
Volevo solo dire una cosa. Pellegatti dice che c'è un dio dal calcio. Io dico che ieri sera al 120esimo il nostro Pierino ha guardato giù.
Pierino alias Pierino Prati, ovviamente, che credo che il riferimento sia questo. Allora, non so se abbia guardato giù, certamente quella del Milan ieri sera non la dimenticheremo tanto facilmente, non dimenticheremo facilmente nemmeno questo weekend di campionato fondamentale. Adesso vediamo cosa succede con
sì, perché insomma, a norma delle regole che sono state date ieri non c'è discussione, con un positivo non esiste nessuna possibilità che non si giochi Juventus-Napoli. Io credo che Juventus-Napoli si giocherà, vedremo l'esito del terzo tampone, però è chiaro, esatto, che il sentiero è stretto e la sfida è ardua, perché se per caso si dovesse verificare, anche con numeri diversi, minori, ma comunque si dovesse verificare la stessa cosa che è successa dopo Genoa-Napoli, dopo Genoa-Torino,
e
poi Genoa-Napoli, rischi di cancellare mesi in cui avevi la garanzia che il calcio fosse dentro una sorta di bolla protetta, anche se non era la bolla della NBA statunitense.
Cioè, rischi l'effetto domino, che la squadra X con tanti positivi gioca magari senza sapere che sono positivi contro la squadra Y dopo qualche giorno ha dei positivi, poi gioca sotto contro la squadra Z
ed è vero che c'è di mezzo la sosta della nazionale che potrebbe fare da ammortizzatore. Il problema però è che cambierebbe il racconto della possibilità del calcio di essere praticato con ragionevole sicurezza.
Raccontiamo tutto domenica pomeriggio dalle 17 alle 19. Ciao a tutti, grazie a Giovanni, grazie a Pierluigi Pardo naturalmente, a Gianmarco Ferronati, regia, Lorenzo Nespoli in redazione. Ciao a tutti.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ciao Radio 24.
Saluti!